ecclesiologica, perché dice, anche se non si enuncia espressamente, ma è enunciato con estrema concretezza, c'è una portata ecclesiologica perché dice la nostra fede che la comunità non può essere intesa come comunità orizzontale dei singoli membri che la compongono, ed eppure dei singoli membri nella Chiesa universale, intesa orizzontalmente, ma è intesa come comunità verticale, prima di tutto. La comunità piccolissima che è la nostra famiglia e la comunità grande nelle sue diverse dimensioni fino alla Chiesa universale della Terra non è ancora tutta la Terra. Dall'indirizzo si capisce subito che le cose stanno diversamente. La nostra vuole essere una comunione a cui presiedono prima di tutto Dio nelle sue tre divine persone, e di cui prima di tutto fanno parte la Madonna, gli angeli, i santi. Ha un titolo molto preciso e concreto. E a loro, come membri e presidenti della nostra comunione, che noi ci rivolgiamo per avere la grazia di vivere questa comunione con verità e completezza. La comunità si apre dunque, già dall'inizio si spalanca e presume di essere una comunione con l'alto, ha dei membri realissimi e invisibili, ma effettivi, altrettanto e più effettivi di quanto non siano i membri con noi visibili. L'Apocalisse, quando designa la sposa, cioè tutta la comunità, tutta la grande comunione, dice: ecco il tabernacolo, ecco la schinì di Dio con noi. Siamo abitatori di una sola tenda con Dio, la Madonna, gli angeli, i santi e i morti. La nostra comunione dunque è una comunione con persone. Lo sappiamo, però ci viene fatto di pensare subito a dire la comunione con Enrico, con Sergio, con Claudio. Queste, certo che queste persone sono quelle che più immediatamente vediamo e percepiamo come costituenti con noi un'unica comunione. Ma in realtà i membri reali, invisibili, non sono membri meno effettivi della nostra comunione. Nella nostra tenda, nella tenda che abitiamo, c'è Dio prima di tutto, le tre divine persone e gli altri. Quindi è chiaro che dobbiamo sentire prima di tutto la effettività, la realtà di questa partecipazione loro con noi. E l'indirizzo che sta in capo alla regola vuole abituarci a pensare sentire, vivere, prima di tutto questa comunione che viene da là, con queste persone invisibili, ma realmente con noi, in una comunicazione non solo di carattere personale, ma di carattere comunitario. La comunità nostra ha questo pezzo che noi non sempre sappiamo mettere nel conto, ma che deve invece essere messo nel conto prima di ogni altro, prima di quel corpicino che siamo. Persone dunque viventi una vita beata, che continuamente possono e vogliono, questa è ancora, fa parte della professione di fede fondamentale, soccorrere, venire in aiuto di noi che viviamo in questa vita, se me la passate, direi in un certo senso larvale, rispetto alla loro vita, la che è la vita effettiva, reale, piena e vera. La vita terrestre dunque, con i suoi limiti, con le sue infermità, con le sue prove. La comunità si apre all'alto e all'ingresso di queste persone viventi con noi e che già vivono una vita senza limiti, senza più infermità, senza problemi, e che operano anche su di noi con uno scambio operante e continuamente fecondo. E la Chiesa è questo. E la nostra comunità è anzitutto questo. Mistero di Cristo e quindi l'apertura a Dio. Questi membri sono reali, come dicevo, più di noi stessi. Con questo indirizzo noi esprimiamo la nostra concezione effettiva e reale della piccola comunità e della grande comunità, cioè la nostra concezione di Chiesa, come includente necessariamente e primariamente la Chiesa cosiddetta trionfante, da cui per derivazione e partecipazione subalterna viene la nostra vita e la nostra possibilità di comunicare tra di noi. Bisogna dare a tutto questo un peso sempre più grande. La maturazione di questa consapevolezza e della volontà di muoverci sempre di più in questa direzione è una maturazione non solo essenziale, ma progressiva e possibile, è quello che poi in fin dei conti, tirando tutte le somme, è il fine della comunità, come è espresso nello Statuto. Nello Statuto si vede bene che la nostra vita di singoli e di persone che si associano per un fine comune, deve essere soprattutto orientata a vivere in comunione con i membri più effettivi e più reali della nostra comunità stessa. Ma vediamo, prima di proseguire, ancora più, un pochino più analiticamente, poi dopo ci sarà un esame soggetto per soggetto. Però adesso possiamo dire che in complesso si possono dividere alcune categorie di questi membri invisibili e primari. Prima categoria, il Padre, il Figlio e lo Spirito, Dio onnipotente e misericordioso. Dio stesso nelle sue tre divine persone. Ci vedremo con su, singolarmente. La Beata Maria, Madre di Dio, sempre vergine, immacolata, assunta, seconda. I Santi Angeli, terza. I Santi, quarta. Che sono poi, in un certo senso, si vuole abbracciare tutta la Chiesa dalle sue prefigurazioni, dalle sue origini, nella progenie di colui che è il padre dei credenti, fino ai santi a cui particolarmente la famiglia vuole guardare. Queste quattro categorie non solo è legittimo distinguerle, ma è doveroso. Le tre divine persone che costituiscono un unico Dio, la Beata Vergine che ha un posto tutto singolare come membro primatissimo della Chiesa, i Santi Angeli, i Santi. Ho detto che in questo modo, includendo come membri effettivi e primari questi membri a cui pensiamo meno che siano membri della comunità, che la comunità si estenda anche a loro, esprimiamo la nostra concezione ecclesiologica.